sei pronto a perdere le tue risorse per questo progetto che potrà andare male al 90%? Sì, bene. Sei una persona resiliente? Bene, provaci. Ma non pensare che la motivazione sia tutto, perché la motivazione passa quando prendi 20 schiaffi in faccia.
Benvenuti o bentornati a tutti. Questo è Ticino Innovation, il podcast a riguardo dell'ecosistema startup del Canton Ticino. Io sono Nicola Scarinzi ed oggi sono qui con Aaron Clementi e Gianmarco Guazzo, rispettivamente CEO e founder e co-creator e CTO di Elysium. Benvenuti ragazzi a Ticino Innovation.
Buongiorno, buonasera a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
Buttiamoci subito nel vivo della conversazione. Partiamo dal background. Chi vuole cominciare?
Ah, parti pure.
Allora, parto io. Allora, io sono sempre stato appassionato di informatica ed economia. Ho deciso di studiare informatica alle superiori e poi durante gli anni, negli ultimi 6 anni, ho scoperto le criptovalute e la blockchain e sono perfette in quanto mischiano effettivamente l'informatica e l'economia. Poi vabbè, mi sono appassionato anche del business, della parte di strategia e business development in generale e sono andato poi in quella strada lì, sempre poi applicandola a materie di innovazione, blockchain in generale, cripto. Ho scritto qualche articolo, ho fatto qualche lezione in qualche università lato blockchain su vari utilizzi che possono essere dalla finanza, gli NFT, a vari tipi di asset e niente, adesso mi sto diciamo specializzando un po' sulla parte di management, product development, business development, queste cose qua, per portare chiaramente avanti la startup, perché devo fare questo per forza, però è molto bello, mi piace.
Ottimo, grandissimo. Gianmarco?
Io invece ho un background informatico, ho studiato informatica all'Università di Padova e mi sono appassionato alle cripto sostanzialmente nel 2016, ho letto il white paper di Bitcoin e sono rimasto lì e non mi sono più mosso da lì. E niente, quindi avendo studiato informatica poi ho proseguito un po' gli studi in maniera autodidatta e poi nel 2020 ottobre sono entrato in PwC Italia su un team specifico verticale sulle criptovalute e sulla blockchain e niente, quindi semplicemente ho proseguito il percorso, ormai sono 2 anni e mezzo che lavoro lì e adesso invece è arrivato il momento di fare il passaggio all'ambito startup. E niente, ho scritto diversi articoli, mi piace un sacco insegnare alle persone un po' come funziona la blockchain, come funziona l'aspetto diciamo anche tecnico che sta alle spalle di questa tecnologia. Ho fatto diverse ricerche con gli istituti a Singapore, Hong Kong, sempre su questo ambito, quindi diciamo che, come ti dicevo, da quando ho studiato questa cosa di Bitcoin non sono più uscito e tutta la mia giornata è basata su questo.
È un buco nero.
È un buco nero. Rabbit hole.
Quindi come potete aver capito stiamo parlando di blockchain qui, e per cui visto che appunto il pubblico di Ticino Innovation ha un background variegato, è possibile che comunque ci sia qualcuno che non conosce appunto l'ambito blockchain, magari un'introduzione generale da parte magari di Gianmarco, visto il tuo
certo,
ruolo.
Certo, volentieri. Allora, la blockchain, che cos'è la blockchain? La blockchain è un metodo diverso di salvare dei dati sostanzialmente, quindi rispetto al metodo tradizionale che abbiamo, che è sostanzialmente è il database, in cui abbiamo una persona o un'entità che possiede diciamo questo archivio di dati, la blockchain è una tecnologia che prende il concetto di archivio e lo diciamo distribuisce all'interno di un network di partecipanti in cui sostanzialmente per fare queste transazioni, per scambiarci delle informazioni, non c'è più la necessità sostanzialmente di avere un intermediario, come può essere ad esempio una banca nelle applicazioni diciamo più monetarie della blockchain, o come può essere magari non lo so, un notaio per quanto riguarda la certificazione del passaggio di proprietà di un'auto o di una macchina, di una casa, di qualsiasi tipologia di asset. E quindi sostanzialmente la blockchain è un modo diverso di salvare i dati, quindi senza intermediario. Ci sono diverse applicazioni della blockchain, come dicevo prima, ambito monetario, quindi abbiamo Bitcoin, quindi la creazione di una moneta in cui non ho degli intermediari che mi possono dire sì, puoi scambiare, no, non puoi scambiare, come lo sono sostanzialmente le banche che certificano, no, il passaggio di proprietà della moneta. E come può essere ad esempio anche ambito applicativo, come può essere ad esempio Ethereum, che permette di creare N tipologie di sostanzialmente di applicazioni che vengono chiamate DAP, quindi Decentralized Application, quindi applicazioni decentralizzate che girano su una blockchain e che permettono appunto questo scambio di informazioni al di fuori diciamo del controllo di un'entità specifica. Quindi questo è diciamo un po' il background proprio in soldoni di quello che è la tecnologia.
Meglio di così non lo poteva fare, garantito. capisco.
Il motivo principale, appunto, per il quale allora una persona, come per esempio io, per quale motivo dovrei avere degli asset digitali al posto che averceli fisici? Il motivo principale è la disintermediazione, oppure c'è anche altro?
Ma c'è la disintermediazione, che è sicuramente una cosa importante, è uno dei benefici della blockchain, ma anche ad esempio il possedimento direttamente di questi beni. Ad esempio quando tu vai in banca i beni non sono tuoi ma sono della banca che decide poi che te li fa usare sostanzialmente attraverso le loro interfacce. Mentre con la blockchain diventiamo possessori in prima battuta proprio degli asset che possediamo, quindi della moneta piuttosto che di qualsiasi altra asset, poi magari dopo avremo modo di discutere, perché oltre diciamo alla moneta ci sono tanti altri use case di questa tecnologia. E quindi sicuramente, come dicevi tu, disintermediazione, il fatto che possiedo, quindi l'ownership dei dati, la trasparenza, infatti qualsiasi tipologia di transazione che avviene sulla blockchain, qualsiasi interazione che avviene è scritta sulla blockchain, quindi è salvata sulla blockchain, e posso comunque sempre certificare che i dati sono giusti e che appunto la transazione è avvenuta in modo giusto. E quindi ti direi che insomma queste sono un po' le caratteristiche principali.
Sì, se ne dovessi aggiungere io qualcuna, metterei tipo la velocità di esecuzione, quindi le transazioni, o il fatto che magari i mercati blockchain sono aperti 7 su 7 H24, perché proprio non c'è un organo dietro che deve controllare per forza, il fatto che non abbia limiti geografici, sia anticensura, sai,
sì.
Qualcosa...
Sì, diciamo che uno dei punti anche forti della blockchain è proprio il fatto di permettere a chiunque di crearsi un account e di iniziare a utilizzare poi queste monete, no? Non a caso comunque l'ambito di applicazione più importante che stiamo vedendo negli ultimi anni è in paesi del terzo mondo come in Africa, in cui le persone sono cosiddetti unbanked, che non hanno la possibilità di avere un account bancario, e che quindi si affidano a questi sistemi proprio perché vengono chiamati permissionless, no? Quindi non devo chiedere a una banca, quindi permissioned, se io posso effettivamente accedere a un account bancario, posso avere un account bancario, ma io senza chiedere nessun permesso a nessuno apro il mio account di Bitcoin e inizio a scambiare con i miei insomma amici.
Cioè, zero burocrazia.
Esatto. Allora la domandona allora è: qual è lo strumento che permette di detenere questi asset digitali?
Lo strumento che permette di tenere gli asset digitali è diciamo il wallet. Il wallet è un concetto fondamentale poi all'interno del mondo della blockchain, perché è sostanzialmente l'interfaccia che mi permette sia di possedere gli asset e sia effettivamente poi di utilizzarli, quindi nella vita di tutti i giorni. Quindi, come dicevo, è un'interfaccia che per possederli, diciamo, abbiamo tutto il mondo, diciamo, delle chiavi, no? Quindi, come dicevo, come in banca ho un account bancario, chiaramente su Bitcoin o qualsiasi blockchain essa sia, ho bisogno delle chiavi che mi permettono appunto sia di possedere gli asset, sia di movimentarli, e questo appunto richiede che ci sia un'interfaccia che me li faccia vedere, me li faccia utilizzare sostanzialmente. Quindi sicuramente il wallet è, per gli utenti finali, la parte fondamentale di questa tecnologia, quello che effettivamente poi vedono, quello che usano poi nella vita di tutti i giorni.
Aggiungere qualcosa sul wallet?
No, è giusto. Cioè, il wallet è il primo passo per approcciarsi alla blockchain e tutti i tipi di asset. Senza di quello non ci entri neanche nel sistema, in poche parole.
Certo. E magari per proiettarci già verso Elysium, distinguiamo le categorie di wallet ad oggi esistenti, e magari se volete già anche individuare un paio di problemi che hanno.
Vai, dico io stavolta.
Vai, prego.
Allora, abbiamo due tipologie di wallet principalmente, tre più o meno. Allora, il primo è il self-custody, vuol dire lì dove l'utente è il possessore delle chiavi e di tutti i sistemi di login che ha poi per accedere al wallet. Questo vuol dire però che lui è responsabile della sicurezza, quindi se tu decidi di essere indipendente e possedere il tuo wallet, hai sicuramente la garanzia che gli asset sono tuoi, ma qualora tu perdi le chiavi o perdi gli accessi, non c'è nessun garante dietro e perdi qualsiasi cosa. L'altra soluzione è andare da exchange centralizzati, che possono essere Binance, Coinbase, che sono effettivamente delle banche con asset crypto, quindi anziché avere... Cioè, chiaramente hanno anche i dollari, hanno anche le valute principali, ma detengono loro le criptovalute per te, e quando tu vuoi andare a fare custodia o fare transazioni, chiedi a loro il permesso e loro lo fanno a nome tuo, esattamente come il sistema bancario. La terza opzione è l'hardware wallet, che è sempre un self-custody wallet, quindi tu effettivamente hai l'hardware, che è come se è quello il metodo di sicurezza che tu hai per gestire le chiavi, però anche lì hai una limitazione fisica ed è comunque tua la responsabilità. Questi sono i tre tipi di wallet che ci sono al momento.
Invece questa è una domanda che faccio anche per me stesso. Ho sentito parlare di semi-custodial wallet e non conosco bene cosa significhi, se qualcuno di voi vuole spiegarlo.
Immagino, allora, personalmente penso sia la prima volta che lo sento, perché di solito tendenzialmente sono queste due che diceva Aaron, sì. Quindi non custodia né custodia, custodia qualcuno lo detiene per te, non custodial tu detieni sostanzialmente il tutto. Semicustodial, cioè se posso andare per intuito, immagino che sia una forma ibrida delle due, quindi sostanzialmente tu tieni una parte delle chiavi che ti permette comunque di fare le transazioni, eccetera. Però dall'altra parte c'hai chiaramente delle istituzioni che magari ti supportano in questo, nel senso se perdo le chiavi probabilmente riesco ad avere anche un recovery method, sì, diciamo così, per recuperarle effettivamente e quindi evitando di perdere poi tutti gli assi, perché come diceva comunque Aaron, cioè se per sbaglio io perdo la chiave privata e c'ho 20.000 bitcoin, c'hai bitcoin,
e
quindi
proprio per questi problemi qua circa 100 miliardi di dollari sono stati persi in criptovalute tra chiavi e wallet smarriti. E Gianmarco, se non mi sbaglio, circa il 10% del totale, sì, di Bitcoin adesso, è stato perso.
Sì, il numero preciso sinceramente non lo ricordo, però sicuramente una buona parte di questa supply di Bitcoin è stata persa proprio per questo. Quindi la perdita di chiavi, come dicevamo prima, chiaramente adesso ancora il metodo per salvare le chiavi è quello di scaricarsi un wallet, fare tutto il processo di onboarding e poi a un certo punto compaiono, diciamo, queste 12 paroline famose che vanno scritte su un pezzo di carta e il pezzo di carta va salvato da qualche parte in casa, quindi diciamo che non è il metodo migliore per salvare
tra l'altro
i soldi.
Sì, tra l'altro, storiellina breve e divertente. La prima volta che ho scaricato un wallet non custodial era nel 2017, ero minorenne e avevo fatto la mia prima partecipazione a un ICO, praticamente la svendita di token di un'azienda, ed erano le prime ai tempi, no? Ed è famosissima, calcola che chi lavorava per questa ICO adesso lavora per Tether e via dicendo. Ed era la prima volta che usavo questi tipi di wallet, che sono appunto complicatissimi per gli utenti, io ero ancora inesperto, e ho praticamente fatto una transazione nulla, ovvero mandato dei token a un wallet non compatibile di 10.000 franchi, che erano i soldi che avevo investito, e grazie a Dio sono stato risarcito, perché sennò avrei perso sia i miei soldi che i soldi di mio padre, e sarebbe stato proprio un gran casino. Ed erano i primi Ethereum che avevo preso ai tempi.
Ok, allora siamo arrivati al dunque, è il momento di buttarci dentro Elysium. Tuffiamoci nell'Elysium, allora magari chiediamo ad Aaron, in qualità di fondatore, di ideatore del tutto, quando è nata, come è nata e che cos'è Elysium?
Allora, Elysium nella mia testa come concetto di fare startup è abbastanza lontano. E calcola tempi del Covid, ho passato un brutto momento, come tutti i giovani, probabilmente chiusi in casa, lì mi facevo, sai, le domande esistenziali. E ho capito che comunque il management e la blockchain le volevo avere nel mio futuro, no? E da lì poi ho iniziato a pensare che cosa fare. Effettivamente abbiamo trovato dei problemi che hanno tutti negli utenti, cioè ho trovato questi problemi che effettivamente avevano tutti. Si parla dell'estate 2021, poi a fine 2021, inizio 2022 effettivamente potevo dire di aver iniziato il concetto di startup, perché da lì poi abbiamo anche iniziato a fondare l'azienda. Solo che giustamente come siamo noi oggi è un concetto diverso, cioè io sono partito praticamente come solo founder, ero con mio zio, insieme abbiamo avuto un po' l'idea di iniziare seriamente un progetto, poi io ho portato avanti tutta la parte da startup e di business. E chiaramente ero da solo, ci ho messo tanto tempo a capire che cos'è una startup, che cosa fa una startup, con chi devo parlare, dove devo muovermi, calcolando che venivo dal nulla praticamente. E da lì poi si è costruito il team, che tra l'altro non è praticamente lo stesso che c'è oggi, l'idea che comunque è stata un po' pivotata, un po' modificata, per poi arrivare a quello che siamo oggi. Cioè se io oggi dovessi rifare startup spenderei 6-7 mesi in meno praticamente.
Ma sicuramente due terzi dei
sì, sì, sì.
Non verrebbero persi.
No.
E quindi se vogliamo cercare di rappresentare Elysium in una frase o in un paio di frasi, una sorta di elevator pitch.
Elysium ha l'obiettivo di onboardare, quindi di far entrare persone, aziende che non sono tecnicamente esperti in questo nuovo mercato delle cripto e dei digital asset in generale. L'obiettivo è appunto il fatto che il mercato si sta evolvendo, il mercato dei capitali, gli asset, la finanza si sta evolvendo su queste nuove tecnologie che attualmente non sono accessibili per gli utenti. E dato che abbiamo detto che il wallet è lo strumento principale per permettere alle persone e alle aziende di entrare in questo mondo, noi vogliamo renderlo più semplice e più sicuro.
Quindi per onboarding si intende l'accesso al wallet in sé?
Sì, l'onboarding è sostanzialmente la tecnologia con cui io ti porto all'interno, no? Con cui ti faccio creare un account, no? Quello che poi mi permette di possedere gli asset e di movimentarli. Attualmente le soluzioni di onboarding sono davvero molto scarse, perché come dicevamo prima, cioè mi tocca comunque salvare una chiave su un pezzo di carta, piuttosto che se no mi devo affidare comunque degli attori centralizzati. Però insomma, per chi insomma è esperto in questo mondo ha visto anche cosa può succedere con l'affidarsi con queste tipologie di attori, perché ad esempio FTX, che era un exchange, ha perso mi pare 50 miliardi, quindi comunque stiamo parlando di che è un mercato ancora molto aperto, e con onboarding noi intendiamo appunto il fatto di portare nuovi clienti, nuovi utenti in questo mondo, e quindi semplificargli la vita soprattutto da quel punto di vista là, perché comunque come diceva anche Aaron, come Aaron potremmo trovarne altre 8 milioni di persone, la tecnologia ancora è troppo difficile per essere portata alla massa. Sono ancora troppi concetti complicati, cos'è un address, cosa sono queste stringhe, questi esatto. numeri, questi smart contract, tanti concetti che poi alla fine le persone non interessano. Interessa utilizzare qualcosa che effettivamente sia utile, che sia facile di facile utilizzo, e quindi diciamo che la parte di onboarding è sicuramente la parte iniziale su cui stiamo lavorando, è la parte in cui secondo me ci sarà anche più interesse.
E ricerca soprattutto.
Assolutamente.
Se devo fare un esempio, noi, ma in generale il mercato cripto e blockchain adesso a oggi è come internet nel 1998. Cioè immagina tu che oggi nel 2023 vai su internet in 0 secondi, mentre negli anni 2000 dovevi andare sul terminale, mettere l'IP, se non andava perché
e
probabilmente
Ginevra collegarti col famoso sì, primo protocollo World Wide Web,
con il fax che fa rumore in background e tu non capisci niente e poi ti arrivano i pop-up, cioè esatto. Zero. In confronto siamo a quei livelli lì, quindi inaccessibili per le persone, per le aziende comuni, a meno che non sei un nerd. Cioè in questo momento siamo a stadio nerd. Se sei nerd, ok, però comunque un po' di sbattito lo devi fare.
Interessantissimo il fatto che la vostra ambizione è quella di arrivare tanto dai privati quanto anche dalle aziende, e per cui mi sorge in mente, magari è giusto fare a te Aaron questa domanda, come differenziare l'approccio strategico verso uno e verso l'altro customer segment, se vogliamo?
Allora, chiaramente il B2C è un mercato totalmente diverso dal B2B, purché l'obiettivo, la mission, la vision siano le stesse. La strategia è totalmente diversa. Allora, entrare nel mercato come B2C è più semplice da molti punti di vista, perché ti vai a approcciare con un numero di attori molto più grande, con le persone. Chiaramente tu devi segmentare bene i tuoi utenti, devi sapere con chi stai andando a parlare, per chi e per cosa. Il costo di acquisizione, per esempio, è molto più basso, perché comunque ti permette di raggiungere i tuoi clienti tramite social, tramite campagne di marketing digitali, advocacy, community, e quindi bene o male riesci ad andare in maniera un po' più sparpagliata. Mentre per esempio per approcciarsi a un B2B, quindi si parla di istituzioni finanziarie, aziende, banche e via dicendo, lì la customer acquisition cost è molto più alta, perché tu hai meno clienti e quindi hai meno possibilità di fallire, cioè hai pochi clienti e devi raggiungere quelli, ti costa molto di più convincerli e trasformarli in clienti attivi. E in più, soprattutto nel mercato blockchain, la regolamentazione è ancora poco chiara. Cioè per esempio noi ora siamo in contatto con gli Stati Uniti, abbiamo dei legali là che ci stanno aiutando a capire un po' le regolamentazioni che ci sono là, 50 e passa stati con 50 regolamentazioni diverse. E lì chiaramente l'azienda ha una difficoltà pazzesca, quindi anche il mercato non è estremamente pronto, non è molto pronto, che è una cosa positiva perché giochi in anticipo, però devi aspettare, che devi capire in che direzione andare ancora, no? Col B2B
è costoso, tra l'altro.
Esatto. E poi noi come azienda, come startup, chiaramente ci conviene creare una reputation e una base di utenti, una traction, testare la tecnologia con degli utenti tanti ma piccoli, che piuttosto se ne va via uno non succede nulla. Piuttosto che andare a schiantarsi con un player gigante che una volta che te lo giochi male l'hai perso per sempre, senza avere traction, senza aver testato la tecnologia e che non sei nessuno.
Assolutamente, interessantissimo questo.
E con pochi costi soprattutto.
Esatto, e citavi la difficoltà legale, difatti blockchain e cripto sono dei mondi legalmente molto complessi, proprio sì. Griere, aree oscure totalmente, e voi per questo motivo siete in contatto con... avete delle persone di riferimento che si occupano sì. Di ciò? O?
Sì, allora noi abbiamo Alberto Borri, che è il nostro legale, adesso è anche indipendente in Lexify ed è associato con Lars Lichting, che è uno degli avvocati blockchain più famosi in Svizzera. E questo è importante, non tanto per noi come Elysium, perché bene o male ci muoviamo un po' nelle regolamentazioni più semplici. Perché per esempio se tu fossi un exchange, una banca o uno che vuole mettere token, utilizzarli in maniera particolare, lì sono molt- molto più complicati i processi che devi fare. Però è giusto informarsi prima, perché da un problema legale ti si può distruggere praticamente l'azienda che magari non ti eri aspettato in precedenza. E quello che si fa solitamente è andare da un legale, farsi fare una legal opinion, in modo che tu sai bene o male di che cosa hai bisogno, perché se hai bisogno di un qualcosa lo devi preventivare. Se io ad esempio fossi un wallet, anziché non custodial, quindi che io non possiedo asset degli utenti, quindi noi mettiamo la tecnologia a disposizione degli utenti, poi fate voi utenti. Se io invece dicessi, utenti mettete i fondi da me, li proteggo io, lì diventi un gestore, quasi patrimoniale, un gestore, ti serve una licenza fintech che costa un sacco di soldi. E questo giustamente, se non lo sai in anticipo, ti cambia tutta la strategia.
Assolutamente. E come fa soldi un wallet?
Beh, il modo in cui monetizziamo l'attività non è nulla di disruptive o di estremamente innovativo. È il classico revenue model che utilizzano i wallet. Il wallet è fatto in sé per far fare all'utente una serie di azioni che possono essere compravendite, transazioni, acquisti, investimenti, staking, che vuol dire praticamente il congelamento dei fondi come se fosse in banca. Tutte queste, praticamente, non è altro che la replica dell'attuale sistema finanziario su blockchain, e quindi il revenue model è praticamente lo stesso. Transazioni, fee sulle transazioni, una parte di fee sulle revenue che magari fa l'utente con strumenti su cui investe, principalmente
servizi offerti all'interno poi della piattaforma.
Esatto, cioè, esatto.
A parte le transazioni che sono quelle che fai principalmente, poi ci saranno una serie di feature, una serie di diciamo di servizi di cui tu puoi offrire, di cui tu puoi, scusate, usufruire, e di conseguenza ci sarà una fee anche su quello. Però insomma non è, come diceva Aaron, non è niente di disruptive, è semplicemente prendere un sistema che già funziona, che è quello sostanzialmente, tra virgolette, mettiamolo bancario, certo, e portarlo su una nuova tecnologia. Quindi
app gratuita comunque, quindi l'accesso, sì, è super, super semplice.
Per i servizi aggiuntivi avete in mente una versione premium oppure un servizio singolarmente venduto?
Ma se, servizi diciamo all'interno dell'applicazione sono sostanzialmente i servizi nativi, tra virgolette, della blockchain, no? Quindi adesso non vado troppo nel dettaglio, però ad esempio il fatto sostanzialmente, ad esempio, che io da moneta fiat, quindi da euro, dollaro, franco, passo a criptovaluta, già quello è un servizio. Lo stesso, quindi quello viene chiamato un ramp. Poi c'è la parte di off ramp, quindi la parte in cui io ho delle cripto effettivamente poi le vado a tramutare in valuta fiat, anche quello è un servizio. Piuttosto che ad esempio la parte di swap, il famoso swap nella blockchain non è altro che prendere un digital asset o sostanzialmente una valuta all'interno della blockchain e scambiarla per un altro, quello chiaramente potrà avere anche quello una fee. Però appunto sono servizi on top alla blockchain, quindi
poi lì sta a te, cioè tu come wallet, una volta che hai il wallet in sé, noi come Elysium possiamo mettere effettivamente tante cose dentro, possono essere anche lending, borrowing, quindi il fatto di poter prestare denaro, collateralizzarlo. Però qua poi si parla di finanza decentralizzata e sono principalmente protocolli open source che tu puoi integrare nel wallet.
Diciamo che partiamo poi anche dal presupposto che gli utenti devono, cioè inizialmente, cioè l'idea del wallet è anche quello di portare gli utenti più, diciamo, meno esperti, no? su questo mondo, quindi tutti i concetti anche di finanza decentralizzata sono concetti che con calma vengono introdotti nell'applicazione, perché non posso pensare, insomma, che a primo impatto, insomma, una persona entri dentro e già sappia di cosa sta parlando. Quindi appunto c'è una parte in cui io ti offro quello, i servizi, e c'è anche la parte di educazione in cui ti dico che, okay, sì, così funziona, questo è quello che succede dietro, questo è quello che stai facendo, anche per, insomma, renderli partecipe di quello che è il processo.
Sì, banalmente il nostro progetto, al di là della ricerca e sviluppo software, marketing, ha anche poi una buona parte di awareness ed education che forniremo agli utenti sia nell'applicazione che nei social in generale, perché il primo passo chiaramente è non aver paura di questa tecnologia, perché ci sono parecchi pregiudizi, e lo scopo appunto è avvicinare l'utente a capire anche la tecnologia o l'importanza di possedere gli asset e che cosa sta utilizzando. Un po' come appunto sempre nelle infrastrutture bancarie, per utilizzare il trading con la leva devi essere consapevole di che cosa stai usando, no? In modo che comunque tu ti esoneri dai rischi e crei anche education.
Quindi lo scopo non è solamente quello di creare un'interface user friendly, ma è anche quello di portare dell'educazione effettivamente su quello che è la blockchain e finanza decentralizzata e quant'altro, giusto?
Sì, esattamente. Cioè il principio è che non dobbiamo pretendere che le persone sappiano o che diventino nerd o tecnici. Cioè è la tecnologia che si deve adattare alla società, non viceversa. Poi ci si viene incontro chiaramente. A livello di experience, per esempio, noi una cosa che andremo a fare all'interno dell'applicazione è sostituire alcune parole che utilizziamo noi tecnici, che vengono utilizzate però anche oggi in tutte le applicazioni, cioè per esempio NFT, che vuol dire non fungible token. Chi se ne frega che si chiama così? Noi lo chiamiamo collectibles perché lo scopo è quello, no? E si chiama così chiaramente anche in altre applicazioni, ma banalmente è un modo che noi utilizziamo per venire incontro all'utente.
Assolutamente. No, l'unica cosa che aggiungerei è che diciamo la tecnologia funziona ed è molto interessante secondo me da diversi punti di vista, però per permettere a più persone di utilizzarla, io l'ho sempre vista, ci sono tre grandi pillar che vanno diciamo fillati in qualche modo, no? Quindi il primo è la parte appunto degli strumenti con cui utilizzo questa tecnologia, è il punto principale su cui stiamo lavorando. La parte di education, quindi educare le persone su che cos'è Bitcoin, che cos'è la blockchain e che appunto, come diceva anche Aaron prima, non è una tecnologia malvagia, ma è semplicemente una tecnologia diversa, bisogna solo capire come funziona. E la terza poi è chiaramente la parte di regolamentazione, quindi regolamentare questi asset per permettere poi a tutti di utilizzarli, tutti inteso come sia i customer che effettivamente poi anche le istituzioni. Quindi diciamo che non dipende tutto da noi, però sicuramente noi stiamo diciamo, lavorando su uno di questi tre pilastri e insomma speriamo di rendere più semplice la vita alle persone.
Ultima domanda strettamente su Elysium, questo sistema di educazione, come volete portarlo all'utente finale? Solamente attraverso piattaforma oppure avete in mente anche di una strategia che coinvolge anche i social per dire creare delle parti divertenti, ipotizza?
Guarda, la parte di education è importante, però non è proprio il nostro cuore del progetto, è chiaramente una side a livello di comunicazione awareness, che è più una questione di marketing quasi, no? Quindi certo. Invogliare l'utente a... Sai, tutta la parte di funneling, no? Che c'è nel marketing, dal creo la curiosità, ti faccio approfondire, poi ti converto come utente, ti fedelizzo e poi diventi pagante. Cioè, tutta una questione comunque di marketing che porta l'utente dalla curiosità del scoprire un qualcosa a finire su Elysium.
Assolutamente.
E una volta che sei su Elysium, per capire che effettivamente cosa stai facendo, lo impari. E comunque sarà semplice, l'obiettivo è proprio la semplicità.
Ampliando il discorso invece anche al di fuori di quello che è strettamente Elysium, quindi l'ambiente circostante, e so che voi siete integrati parecchio sul territorio, quindi fate parte dell'ecosistema svizzero e ticinese a livello anche di associazioni. Per quale motivo una startup dovrebbe associarsi ad un'associazione? Quindi perché voi siete membri di questa associazione?
Allora, prima di tutto, sì, è giusto quello che hai detto. Siamo fortunati a stare in Svizzera, sia per quanto riguarda startup, perché la Svizzera è un paese estremamente competitivo e innovativo, e anche lato blockchain, la Svizzera è uno dei paesi migliori al mondo per sviluppo, ricerca, regolamentazioni e istituti finanziari, quindi siamo nel posto giusto. Ci sono parecchie associazioni, io ne conosco tantissime, in alcune siamo dentro la Ticino Blockchain Technology Association, lavoriamo con InnoSwiss, SUPSI, USI Startup Center, Swiss Startup Association, Swiss Blockchain Nation, cioè sono veramente tante. Alcune di queste portano un effettivo beneficio a livello di network, perché giustamente non è tanto il entro per fare network e metto il logo, ma più che altro crea una partnership, come per esempio può essere USI, SUPSI, abbiamo fatto noi collaboriamo con loro per lo sviluppo della tecnologia, del business, poi giustamente tu puoi andare sul mercato con il loro logo. Mentre altre effettivamente non è stato tanto utile, perché è proprio lo scopo del pago l'abbonamento, entro, metto il logo e poi basta. Cioè, quindi anche lì devi capire effettivamente dove muoverti e se ha senso entrarci, perché se è un beneficio reale, ok, se è una partnership, ottimo, ma se devo pagare un abbonamento solo per avere il logo e dire sono dentro lì e poi boh, chi si è visto, lì non ha senso.
I vantaggi principali sono quindi network e competenze sostanzialmente?
Network, competenze, scambi di contatti, perché comunque il network è fondamentale, non solo nelle startup ma proprio nella vita, è fondamentale in ogni modo possibile. Lo scopo è non solo avere il nome ma fare una partnership che ti porti un beneficio o di sviluppo di business o di network o ti porti ti devi portare un asset o del tempo, o del knowledge o dei soldi o delle competenze o delle persone o qualcosa.
Siccome siete anche locati proprio qui a Lugano, tutta l'iniziativa Plan B ha avuto un riscontro pratico e positivo su Elysium e anche a livello di riscontro di attenzione mediatica, ecco.
Allora, Plan B è una bellissima cosa, sono veramente felice che Lugano abbia fatto questa iniziativa, conosco tutto il team che c'è dietro e sono dentro nelle loro iniziative dall'inizio, infatti spesso ci vediamo. Più che un ritorno diretto in Elysium, è un ritorno indiretto, cioè il fatto che Lugano stia diventando capitale e promuova questa innovazione, noi che siamo di Lugano con la stessa visione di Plan B, chiaramente ci porta un po' di reference. Essere di Lugano in questo momento ti porta delle reference. Poi tra l'altro noi stiamo aspettando il lab di Plan B che dovrebbe aprire in teoria il mese prossimo e quindi vediamo che cosa c'è di buono. La cosa più importante chiaramente per la startup sarebbero anche, non per la mia in generale, per l'ecosistema startup sarebbero i fondi, e questo non so fin dove Plan B arrivi, ma a livello di ricerca mediatica e network e tutto il resto Plan B è stata un'ottima iniziativa.
Fantastico. E prima citavi Startup Center, so che avete anche partecipato a Ball Brain e tra l'altro ho visto anche che fate parte di un qualcosa di atipico che non tutte le startup fanno, cioè un venture ma da parte di PKB, quindi un'azienda privata che ha aperto un programma di venture sostanzialmente.
Sì, PKB più che un'azienda privata è una banca privata, sì. Ha più di 10-15 miliardi in gestione. E da quest'anno hanno voluto fare un Adventure Academy si chiama, ovvero hanno selezionato le startup da seguire in un periodo di circa 6 mesi, dove li forniscono con dei consulenti di Match Strategies in questo caso, delle ore lavoro pagate più dei workshop, in modo che la startup sia affiancata da dei business developer, in questo caso finanza, marketing o quello che serve, per poi raggiungere gli obiettivi che possono essere il fundraise, lo sviluppo di un mercato estero e via dicendo, cioè dipende dalla startup quali sono gli obiettivi, e PKB ci ha messo a disposizione le risorse per raggiungerli. È una cosa tipica perché effettivamente banca e blockchain spesso fanno la guerra, ma in questo caso no, perché non è il nostro scopo, non è neanche lo scopo della blockchain, come ti dicevo sono parecchi pregiudizi. Ma tra l'altro PKB si è dimostrata una banca estremamente innovativa e infatti fa parecchie iniziative anche con usi studenti e con impatto sul territorio, e questo ci ha lasciato molto ben sorpresi.
Ah, fantastico. L'avere partecipato a Ball Brain e sicuramente anche altre iniziative vi ha dato anche un ritorno mediatico che poi vi ha anche permesso, presumo sia stato uno dei fattori che vi ha permesso poi di andare a fare un'esperienza anche all'estero, negli USA, tramite Swiss Next. Magari volete parlare un pochino di quello anche a livello personale.
Sì. Partendo da Ball Brain, vi ricordo che in questo momento, se non sbaglio, sono ancora aperte le iscrizioni per Ball Brain, che è lo Startup Challenge qua in Ticino. E per chi di voi volesse fare startup, vi insegna veramente l'ABC di come presentarsi, dal pitching alla due diligence minima necessaria, alle strategie di business. E diciamo che se uno ha un'idea e va a Ball Brain, se ne torna a casa con l'idea molto più chiara, con qualcosa di tangibile, quindi lo consiglio a tutti. Ed effettivamente, come dici tu, che poi è una progressione, le startup vanno a livelli. Tu devi immaginare che una startup è fatta a livelli, non puoi andare al prossimo finché il primo non l'hai fatto. Quindi si parla di challenge, cioè la challenge iniziale che poi ti porta a fare altro, i round di finanziamento, parti da poco per poi arrivare a fare di più. Gianmarco segue il progetto tecnico, la parte tecnologica, che si parte dall'MVP fino poi alle varie evoluzioni del prodotto. Quindi è tutto a livelli. E noi abbiamo raggiunto in questo momento un livello abbastanza buono, possiamo dire, che ci ha permesso di andare a San Francisco con Swissnext. Swissnext è, diciamo, l'agenzia semi-privata pubblica che si occupa di innovazione estera, innovazione svizzera all'estero. Quindi noi siamo stati pagati dall'Agenzia Federale dell'Innovazione Svizzera per andare con Swissnext a San Francisco. Di fianco, eravamo praticamente di fianco agli uffici dell'ambasciata svizzera. E il nostro scopo era quello di esplorare il mercato americano, perché il mercato americano per noi ha un bacino di utenti enorme, pur che la regolamentazione,
come dicevi prima, un po'
faccia abbastanza schifo, e di testare un po' quello che è Elysium in un contesto americano, ecco. Gianmarco sicuramente ti potrà dire che è stata una bruttissima esperienza.
Una bruttissima esperienza. Non vedevo l'ora di tornare a casa, infatti.
immagino.
No, l'esperienza è stata bellissima. A prescindere dal posto, perché comunque San Francisco è un bellissimo posto. Siamo andati a visitare Silicon Valley, abbiamo fatto insomma 2000 giri, abbiamo visto quello che probabilmente 10 persone non riescono a vedere in un anno, in 2 settimane. Però è stata una bella esperienza parlare con le persone lì, effettivamente la mentalità che c'è lì, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale e di startup, è assolutamente non ha paragoni in nessun'altra parte del mondo. Non a caso comunque sono nate lì, no, le startup. Quindi e poi sei immerso costantemente nell'innovazione, a prescindere da con chi parli, no? Vai in un bar, parli con una persona che, non so, lavora per Facebook, vai a una festa e quindi è stata un'esperienza bellissima, cioè, almeno personalmente mi ha lasciato un sacco di cose positive, e la voglia di ritornare, quello sicuramente, proprio perché era un posto brutto, quindi voglio ritornare. Sì. Però in generale è stato secondo me un passo importante per noi per capire anche cosa vuol dire fare startup anche in America. Quindi un conto è il Ticino, e soprattutto dal punto di vista, come diceva anche prima Aaron, dal punto di vista di Plan B e tutto, qui siamo probabilmente, se non il posto migliore, uno dei posti migliori al mondo per fare queste cose. Però per imparare cosa vuol dire startup, non c'è posto migliore che la Silicon Valley, insomma.
Sì, diciamo, perché come al di là della tecnica, del settore di riferimento e delle regolamentazioni, quello che serve a una startup è principalmente il talento, i soldi e il mindset. In un mercato come quello di San Francisco, che principalmente gli hub principali in America sono San Francisco, Boston, New York, Florida in alcuni casi, Miami, Florida, e Austin in Texas, sono, diciamo, i principali hub lato fintech, blockchain, un po' innovativi. Però lì hanno una quantità di capitali che tu non hai idea, cioè li muovono veramente dei capitali assurdi e hanno una mentalità assurda, ed è quello che a noi qua manca parecchio. Cioè il fatto del se fallisci non sei uno sfigato, sei un eroe perché ci provi due volte e la terza magari ce la fai. Questo è un concetto americano che qua non c'è, che è fondamentale, no? Fail it until you make it, oppure il fatto anche dell'evaluation, no? Proprio perché lì la startup non è vista in maniera strana, ambigua, come qua fai startup. In che senso fai startup?
Altro è rischiosa anche, cioè qua viene proprio ragionato sulla startup è rischiosa, no? Investo in qualcosa di rischioso.
Sei un pazzo,
invece lì
sei
è
un
bello,
folle.
Cioè il rischio è bello, nel senso che insomma, più rischi, più.
Lì invece ti rompi le palle di lavorare per Google, di stare sotto padrone e di prendere uno stipendio senza nessuna crescita, vado a fare startup. Poi, se va bene, va benissimo. Se va male, ne faccio un'altra. Amen, fa niente. Cioè, proprio lanciati. Magari è per quello che ci sono tanti senza tetto, perché si lanciano talmente in tanti e non possono avere successo tutti. Però il punto è: provaci, lanciati. E lì, se sogni in piccolo, ti prendono per il culo. Cioè, la valuation della nostra startup qui.
Il contrario che
è lì è il doppio, il triplo. Se noi qua chiediamo, per esempio, 100K, vai lì e chiedi 100K, ti prendono per il culo. Perché la domanda è: ma se te ne do 3 di milioni, che cosa fai? Perché 100K? Cosa che diciamo?
Pocket money.
Cioè, capito?
No, ma ci è capitato più di qualche volta di andare là a parlare con delle persone che comunque ci chiedevano: ok, ma quanto state raccogliendo e tutto? E quando glielo diciamo: sì, ma poca roba.
Ma difatti il nostro, comunque, sì, il nostro obiettivo, non per questi round, perché sono round piccoli quelli che stiamo facendo noi adesso, però per i round quelli grossi, andare in America è quasi fondamentale, anche perché ti apre le porte a eventuali partnership. Il punto cos'è? Che se io in Svizzero chiedo un round a 300-500 mila franchi, gli investor in America ti chiedono di aprire l'azienda negli US e ti costa 100.000 franchi più 20.000 franchi a testa di green card. Quindi, cioè, ti do 500.000 franchi, ok, ne spendi 400 per aprire
subito
l'azienda, direi che anche non è il caso. Però sicuramente l'America è un obiettivo per tutti se si parla di finanziamenti e fondi.
Certo. Per il binomio, soprattutto secondo me Svizzera-America da questo punto di vista è importante, nel senso che possiamo dire in America ci sono i capitali dal nostro punto di vista, chiaramente, e in Svizzera c'è la regolamentazione, c'è un ambiente favorevole, per cui diciamo che tecnicamente il binomio dovrebbe funzionare bene. Poi, insomma,
è un ponte,
proprio,
cioè noi siamo, dovremmo diventare un ponte. Perché poi gli utenti sono lì la maggior parte, al di là dei paesi emergenti come l'India, l'Africa, i remittance e tutti gli altri.
Sembra il momento perfetto per buttarci in qualche domanda personale.
Ok.
Facciamolo. A partire da: perché siete imprenditori? Cos'è che vi ha spinto a diventarlo?
No, silenzio stampa non vale.
Ti guardavo negli occhi.
No, perché essere imprenditore è figo? Perché sicuramente lavori su qualcosa che è tuo, ed è questa la cosa che mi ha spinto fin da subito. Insomma, fino da quando comunque ho conosciuto la blockchain, mi è sempre piaciuto il concetto di faccio startup o crea qualcosa di mio, no? E tutt'oggi lo è. Cioè, hai un prodotto che puoi vedere quasi come un figlio, no? Quindi, insomma, il fatto che comunque hai un'azienda tua, un qualcosa di tuo, che cresci, che vedi crescere, e soprattutto se l'ambito, se sei appassionato, io credo che se hai la passione in qualcosa e hai il coraggio di buttarti, poi insomma è la cosa fondamentale. E poi, insomma, perché mi piace startup, perché comunque proprio perché sei tu che sei imprenditore anche del tuo tempo, no? Cioè, come gestisco il mio tempo, non ho bisogno che qualcuno mi dica cosa fare, ma lo so direttamente io, me lo gestisco direttamente io. E quindi, insomma, diciamo che questi sono un po' i miei motivi.
Ma i miei motivi sono chiaramente simili a quelli suoi. Io ho sempre voluto fare l'imprenditore da piccolo, ho sempre cercato di fare imprenditoria facendo mille progettini, cazzatine e cose varie da sempre. Però chiaramente vivendo qua non è che conoscevo tanto le startup. Le startup effettivamente è il modo migliore per diventare imprenditore, utilizzando tecnologie innovative in ambienti innovativi, con persone innovative, motivate, che spingono, che vogliono cambiare effettivamente il mondo. Cioè quello è un po' il luogo comune. Cioè lavorare in startup penso sia la cosa più stressante. Ok, va bene, fa niente, è stressante, lo sappiamo, ci sono tante cose stressanti. Però vivi in un ambiente super dinamico che è pieno di persone innovative, con tecnologie innovative, quindi sei super motivato. Poi chiaramente è uno dei business più rischiosi che esiste, cioè non tutte le startup vanno bene, questo è chiaro, però ti permette di acquisire delle conoscenze talmente profonde, talmente verticali e orizzontali, perché tu come startupper, siccome le risorse sono zero, cioè tu parti da zero risorse a voler arrivare alle stelle, e quindi devi ottimizzare ogni tipo di processo che in aziende magari se ne fregano proprio, no? Perché non hai fondi, non hai personale, non hai tempo, cioè devi proprio costruire tutto da zero. E arrangiandoti, in poche parole, poi chiaramente sei un esperto, amen, ma facendo startup come imprenditore impari di tutto. Io come CEO, che ho praticamente il ruolo di collegare i puntini all'interno del progetto e dell'azienda, devo poter parlare di marketing, di business, di finanza, di ricerca, di questioni legali. Poi chiaramente io non sono un esperto, perché è quello che mi serve il team, no? Avere gli esperti. Però io come esperienza, pur che magari non abbia fatto chissà quali scuole nel mondo, io adesso nella pratica posso parlare con chiunque. Certo. E mi permette di portare a termine gli obiettivi, no?
Questa è la figata di fare startup.
Io infatti non ho fatto tante scuole, io ho avuto borse di studio, queste cose qua le ho fatte, faccio tanti corsi, continuo a studiare, ho anche insegnato, banalmente, però... vedere le cose sul campo è la cosa migliore. E quando io e Gian abbiamo iniziato a studiare queste tecnologie, non esistevano corsi, non esistevano scuole, non esistevano certificati. Eravamo noi nerd che andavamo a insegnare alla gente porta a porta cos'era e come funzionava. E questo è il modo in cui effettivamente scopri tutto.
Parlavi di difficoltà, e forse è interessante che voi adesso è da un po' che siete coinvolti nel mondo startup, e quindi potreste dare sicuramente dei consigli a imprenditori che si sono appena lanciati o aspiranti tali. Uno ce l'avete anche qua insieme a voi, due dietro la videocamera, secondo me, e altri dietro il video, dietro lo schermo del telefono.
Vai, inizia te, che io ho la lista, che me l'ero scritta.
Ma dal punto di vista... sì, partiamo dal presupposto che anch'io ero uno di quei ragazzi che diceva no, voglio fare startup, poi effettivamente quando ti trovi davanti a cosa vuol dire fare startup ti rendi conto, ti cade un mondo addosso, nel senso che effettivamente ci sono tantissime cose complicate che non sai, e qui mi ricollego poi anche al discorso di Aaron. Quindi una delle complessità più grandi è proprio il fatto di essere orizzontali. Quindi devi sapere tutto, e nonostante io ad esempio segua la parte di prodotto, quindi effettivamente cosa andiamo a creare, cosa andiamo a dare alla gente, però poi comunque devo parlare con il legale per sapere effettivamente quello che stiamo facendo è legale, stiamo facendo qualcosa di illegale, no? E devo capire anche col marketing cosa facciamo, quando usciamo, devo capire con la parte di design. Quindi secondo me una delle difficoltà più grandi, soprattutto su queste tipologie di startup che sono molto fortemente tecnologiche, è la parte di vedere tutto. Cioè vedere tutto quello che sta dietro e gestire tutto. Quindi proprio perché non sei un esperto, magari sei un esperto su una cosa specifica, però effettivamente devi sapere, devi anche adattarti a vedere tante altre cose. Quindi sicuramente questo.
Il concetto di visione del complesso, il concetto di visione dell'insieme. Tra l'altro credo che sia anche molto interessante ad oggi sviluppare una competenza del genere, anche se poi non fai startup, sì, visto anche magari gli automatismi che escono con AI e quant'altro.
Sì, a parte l'AI che chiaramente ti può battere lì nella tecnica e nei lavori analitici, però chiaramente tu se sei orizzontale ti interfacci con più cose. Cioè sei meno vincolato al verticale.
Ma poi anche proprio il fatto di saper parlare con tutti, no? Cioè nel senso saper chiedere anche consigli a tutti. Cioè ok, sei specifico su un ambito, vabbè, cioè, sicuramente sei un esperto, però startup non vuol dire solo quello, no? Cioè, e quindi è un organismo che si crea, che evolve, però deve evolvere tutti insieme, no? Quindi è una cosa che secondo me si impara solo nel momento in cui effettivamente la stai facendo. Cioè nel momento in cui entri e capisci cosa si intende startup, cosa si intende comunque portare avanti il tutto, poi ti rendi conto effettivamente delle complessità che stanno dietro e del... diciamo poli tematiche che devi seguire costantemente durante il giorno. Quindi.
Certo. Arun?
Adesso se vuoi vado un po' dritto al punto dei consigli, dato che abbiamo poco tempo.
Sì, vabbè.
Però ecco, ci sono dei consigli che non, per me non sono banali, perché li ho passati in prima persona. Cioè non è la roba che googli consigli da startup. Noi chiaramente da startup per giovani, freschi, abbiamo fatto anche i nostri errori e penso che condividerli sia la cosa migliore.
Esatto.
Allora, uno dei consigli fondamentali che è classico per le startup è il team. Il team è veramente fondamentale, fate super attenzione alle persone che inglobate nel progetto, è come portare qualcuno a tavola a casa tua praticamente. E deve essere gente che spinge, motivata, sulla vostra stessa linea, con lo stesso obiettivo e che non abbandona il progetto, ha il tempo da dedicarci ed è soprattutto la persona giusta, perché sennò rischia di essere un danno più che un valore aggiunto. Questo si collega poi al fatto che ci vuole fiducia, devi circondarti di persone di cui ti fidi e che tu chiaramente puoi delegare. Io Gianmarco, che ormai è diventato come un fratello per me, io so benissimo che lui sta facendo la cosa giusta, quindi io faccio il mio, lui fa il suo e insieme andiamo a bomba.
Punti si uniscono da soli quasi.
Esatto. Poi un altro errore che abbiamo fatto è fondare l'azienda troppo presto. Cioè l'azienda in teoria va fondata poco prima di andare da investitori, perché tu quando fondi una startup, come dicevo, è talmente dinamica che le cose possono cambiare talmente in fretta e ti trovi in un'azienda che non rappresenta più il progetto. Quindi lo scopo è fondare un progetto, tanto non servono costi, non serve niente, è una startup, è un progetto che puoi farlo con zero risorse. Sei pronto? Hai testato? Hai qualcosa? Vuoi andare da investitori? Ti serve un'azienda? La fai. Sullo stato attuale del progetto. È inutile fare l'azienda adesso, quando il progetto magari si evolverà tra un anno, due. Perché le startup comunque hanno un anno di vita, le startup, il processo di startup può durare dai 2-3 anni, ora che magari hai il prodotto, hai i fondi, hai tutto il resto, perché la startup non è un elettricista che io so fare elettricista, domani faccio l'elettricista. Qua è sviluppo, ricerca, sviluppo, implementazioni, test, pivot, sprint, cioè tutto così, no? Quindi esporsi solo quando si è pronti, in generale. Non ha senso far rumore prima, perché sprechi l'hype.
Assolutamente.
Poi devi essere paziente, appunto, perché sono dei processi che possono durare parecchio tempo. Bisogna fare ciò che è giusto, questo te lo dicevo anche a te, bisogna fare ciò che è giusto, non ciò che piace. Proprio perché tu hai un team di cui ti fidi, non ti puoi impuntare su delle cose che magari non sono le tue competenze. Esempio, io ho il mio designer e gli dico questa cosa la voglio così. Lui mi dice no, così no. Il modo giusto per farla è in un altro modo. Io devo dire ok, mi fido. Ok che a me piaceva diversamente, io la volevo blu. Ma se mi dici che il rosso è il colore giusto, io mi devo fidare di te. Perché chi se ne frega di quello che vuole il CEO, l'importante è il bene del progetto. E questo è importante. I feedback sono tutti importantissimi, cerca di raccogliere più feedback che puoi da chiunque, anche gente che non capisce nulla di quello che stai facendo, sono loro che ti danno magari feedback migliori. Parla con più gente che puoi, il network è fondamentale, devi veramente parlare anche con i muri, devi essere super sfacciato, perché non sai mai quello che ti capita. Magari c'hai davanti uno in felpa che potrebbe darti 1 milione di franchi, come dirti che sei uno scemo, non lo sai. E d'altra parte però fregatene altamente dei giudizi delle persone, di chi ti dice non ce la fai, ma sei sicuro, rischi di qua e di là. Cioè, un feedback è una cosa, una critica costruttiva è ottima, ma un pregiudizio, un giudizio, uno sconforto, quello non serve a niente, buttalo nel cestino. Poi mi chiedevi le caratteristiche che dovrebbe avere uno startupper.
Assolutamente.
Questo è importante, perché tu non puoi fare startup a caso, non puoi fare azienda a caso in generale, devi avere determinate caratteristiche, perché quello che tu vai a fare è molto emotivo, cioè gli schiaffi in faccia ne prendi veramente tanti, io ne presi, già ne presi, ne prenderemo altri di schiaffi in faccia e devi essere pronto a prenderne tantissimi. Prima di fare uno startup pensa allo scenario peggiore, faccio startup, sono pronto a perdere questi soldi, sono pronto a perdere questo tempo, sono pronto a perdere questo legame, cioè perché comunque metti in gioco tanto, se tu fai una startup, proprio perché la startup non ha risorse, le devi mettere te. Sei pronto a perdere le tue risorse per questo progetto che potrà andare male al 90%? Sì, bene. Sei una persona resiliente? Bene, provaci. Ma non pensare che la motivazione sia tutto, perché la motivazione passa quando prendi 20 schiaffi in faccia. E quindi lì devi essere resiliente e soprattutto determinato e, qual era l'altra parola che non mi viene in mente? Disciplinato. Perché tu devi creare praticamente uno stile di vita attorno alla tua startup. Non sei motivato, sei disciplinato, perché continui a farlo finché non ce la fai. Le tre cause di fallimento di una startup sono la mancanza di fondi, il team inappropriato e i litigi tra i founder. Sono cose che effettivamente, se le controlli dall'inizio, sono evitabili. Quindi io sono convinto che se l'idea è buona, il mercato è buono, scusa, anche la mancanza di mercato è uno dei fallimenti, però quello lo sai a prescindere. Se fai delle ricerche non è che ti è sfuggito che non esiste mercato, però se le fai le cose bene, secondo me il successo lo puoi raggiungere, ed è questa la mentalità che dovrebbe avere uno startupper.
Fantastico, vi ringrazio per tantissimi consigli che avete portato alla luce qui a Tech Innovation e spero che le persone dietro lo schermo possano veramente farne buon uso di questi consigli che Aaron e Gianmarco ci hanno dato. Ringraziamo entrambi per la presenza oggi, per la disponibilità.
Grazie a te per l'invito.
Un piacere.
E non ci resta che ringraziare anche il pubblico per l'attenzione prestata.
Che andrà a mangiare la pizza.
E mangiare la pizza.
E ci vediamo alla prossima.
Al prossimo episodio.
E auguriamo a tutti una buona continuazione. Sempre forza, innovazione.
Ciao a tutti.